Se qualcuno vuole sapere cosa faremo dal 15 al 22 ottobre 2023 lì alla Baita, deve ascoltare questo podcast perché qui ci sono le info, verrà rivelato cosa si fa a quest'ora et labora e soprattutto saprai come iscriverti.
Chissà come ci si iscrive. Beh, ascoltate, ascoltate. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Questa è la quarta stagione.
Mamma mia, che ammusciante, ma perché sei partita così lenta?
Non lo so, così.
Questo è un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Vai!
Vai, è fantastico! Adesso è fantastico. Allora, oggi parliamo.
Tipo, io sono Francesco.
Io sono Francesco e lui
sei
Alessandra.
Tu sei Alessandra, vabbè.
Allora, oggi parliamo.
L'argomento è segreto perché ce l'ho io e voglio parlare di una cosa.
Ma no, dobbiamo dire di che dobbiamo fare ora et labora
ma chi
4.
Chi se ne frega?
Ma la grande rivelazione di quest'anno.
Ragazzi, per iscrivervi, oggi si aprono le iscrizioni su 5p2p.it. Andate sul sito, trovate il link delle iscrizioni, vi iscrivete, poi noi partiamo 10 giorni, quindi non guarderemo le vostre iscrizioni. Scusate, la verità è.
Noi non abbiamo del tempo di fare le vacanze, ma adesso le faremo.
Dobbiamo essere vacanze. Dobbiamo andare innanzitutto a fare
vacanze.
Sì, abbiamo infilato qualche giorno di vacanza, però dico, dobbiamo fare altre cose.
Ecco, però si iscrivono per fare cosa? Allora, a chi è rivolta questa esperienza?
Quando poi torniamo dopo il 24 settembre, apriremo
il file e vi cominciamo a telefonare.
A telefonare, esatto.
Allora, cos'è questo ritiro? Per chi è
nuovo?
Quindi
le iscrizioni sono aperte.
Niente, non si può parlare.
Niente, se le iscrizioni sono aperte da oggi fino tipo al 24, una cosa del genere. Poi il 24 apriamo, vediamo che è successo.
Questo episodio è gentilmente offerto da mio marito, lo fa solo lui.
Magari.
Allora, cosa è ora et labora per chi ascolta per la prima volta questo podcast?
Che è veramente forestiero qui.
Allora, ora et labora è un'esperienza che è partita un anno e mezzo fa, di una settimana nel bosco in Basilicata, nel Parco Nazionale del Pollino, che è un piccolissimo sputo, è casa nostra di questo bosco, e è un'esperienza di una settimana dove non si lavora molto, si prega molto, si sta insieme molto, si sta bene molto, ecco. No, c'è chi anche sta male molto, perché dipende.
Dipende come ci stai.
Dipende come ci stai, male molto, nel senso che magari escono fuori anche belle cose su cui lavorare. Abbiamo pensato questa esperienza un anno e mezzo fa perché abbiamo fatto esperienza di stare lì un anno, di vivere nel bosco.
Hai detto esperienza 5 volte in 3 parole.
Non fa niente, capisco, non si capisce. E per noi è stato molto forte vedere come i lavori manuali e vivere una vita semplice fossero qualcosa di forte che ci portasse veramente a vivere col Signore. Si è capito?
No,
troppi
sì, portasse, poi non ho capito che tempo era. Comunque, ragazzi, è un'esperienza semplice di vita fraterna, di lavoro e di grande, grande semplicità. Tutto questo per rimetterci in marcia verso un'esperienza con il Signore che sia proprio autentica, senza fronzoli e senza troppi cose appiccicate, bla bla bla. Insomma, si sta proprio nel concreto.
Poche chiacchiere, tanto lavoro e preghiera.
Esatto.
E fraternità.
È questo qui. È nato come un'esigenza nostra e poi l'abbiamo aperto agli altri. Gli altri gli è piaciuto e quindi stiamo ancora qua.
Allora, quello che noi abbiamo capito e che vogliamo condividere con voi facendo queste settimane è che una vita semplice ti porta al Signore. Questo è quello che volevo
diciamo
dire con
era...
tutti i miei...
Le mie comprate un congiuntivo ad Alessandra. Si dorme in tenda, il bagno è all'esterno, la doccia è all'esterno.
Aspetta, il bagno,
non c'è, non
il
c'è...
bagno all'esterno non vuol dire che devi uscire di casa,
no,
per arrivare al bagno.
È proprio esterno.
Il
cioè...
bagno è l'esterno.
L'esterno, no, però c'è anche... No, per fare la cacca ci sta un luogo apposito. Poi chi verrà, poi gli spiegheremo tutti i trucchi.
Avrà questo rivelato il mistero.
No, non è una cosa, sembra che uno va pisciando cagando in giro. Non è così, è organizzato bene, basta, dai, veramente, diventa una cosa anche greve. Allora, volevo dire una cosa, si dorme in tenda, non c'è l'acqua corrente, non c'è il bagno. l'acqua calda, cioè l'acqua corrente ci sta, non c'è l'acqua calda corrente, si cucina all'esterno, si mangia all'esterno, si fa tutto all'esterno, se piove te bagni, ecco questa era
sì,
la cosa.
In caso estremo si sta dentro casa, che però siamo 30 e 25 metri quadrati, che non è proprio il massimo, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto dei pranzi dentro casa.
Ci sono un sacco di episodi del podcast che parlano di Oret Labora, quindi se adesso tu stai ascoltando ed è oggi e tanto ci ribecchiamo il 24... E comincia ad andarti a rivedere i vecchi Oret Labora, così ti fai un'idea se non hai capito, se vuoi avere maggiori informazioni. Ecco, questo qui è sappiare semplicemente questo, che i frutti sono pazzeschi, quindi se non ti ho convinto con le parole è normale perché non so
no,
parlare
niente. Per esempio adesso partiamo e siamo via praticamente 10 giorni, perché tre in realtà, una coppia e una ragazza con un'altra persona che non è di Oret Labora si sposano, ci sono due matrimoni di Oret Labora praticamente, di
tre,
cui
infatti è tre. Tu come parli oggi? Io capisco, andiamo a due matrimoni di Oret Labora, di ragazzi che hanno partecipato a Oret Labora, e quindi Oret Labora è quel luogo in cui si cucca, che bello,
no,
fatti... no, non c'entra niente,
no, si cucca pochi zero praticamente, ecco. Cioè, di tutte le persone che sono venute a Oret Labora solo una si sono conosciuti e fidati. Danzati.
Quindi non venite per i morchieri, venite per conoscere il Signore, basta. È questo dobbiamo dire.
Sì, dobbiamo dire dal 15 al 22 ottobre.
Sei sicuro delle date? Io non me lo ricordo
sono
più.
Sono sicurissima, le cose da fare li preparo, perché sennò dicono che faremo questa volta.
No, ma non... No.
Dobbiamo ancora scegliere delle cose da fare, perché ce ne sono mille, dobbiamo fare una selezione.
Ma quella è una cosa che quando i ragazzi vengono lì poi si fanno.
Ah, lo facciamo così.
Ma quando mai che ti faccio la lista della spesa delle cose che vanno fatte?
Di solito lo diciamo un po' prima.
Tutte stupidaggini. Io sono molto felice, chi vorrà venire, sono molto felice per lui, perché sarà una bella esperienza e sarà una cosa intima, perché ci aspettiamo, non so, per qualche motivo ci aspettiamo meno persone. Dopo l'estate, inizio dei corsi, cose del genere. Alla domanda, quando è che lo fai la prossima volta? Dico, che te frega, cioè, mo pensa oggi, poi ci penseremo. Chiaramente questo Oret Labora è caratterizzato dal fatto che, per chi non avesse ascoltato l'episodio precedente, lì alla Baita quest'anno verranno a abitare una coppia e una ragazza che hanno partecipato, lei a Oret Labora e questa coppia che è sposata ha partecipato al ritiro degli sposi. Quindi la Baita verrà nuovamente popolata per tutto quest'anno come luogo di accoglienza. Adesso non sappiamo bene i termini, i modi, i tempi, eccetera, eccetera, però loro da i primi di ottobre andranno ad abitare lì. Quindi una delle cose importanti che si farà a questo Oret Labora è che si inaugurerà questa nuova comunità che nasce lì, con quello spirito lì di semplicità, si inaugurerà insieme, i primi passi si vivranno insieme. Quindi insomma, se sei interessato a queste cose, se ti piace, se ti vuoi mettere in gioco, se vuoi fare un'esperienza autentica senza troppe chiacchiere, questa è l'occasione buona.
Il 22 settembre noi saremo vicino Brescia, a Bovezzo.
Questa è un'altra, quindi gira pagina, nuovo capitolo.
No, per approfondire questa cosa che hai detto tu, il 22 settembre saremo a Bovezzo per fare una serata.
Provincia di Brescia, perché cioè non è
provincia
che
di Brescia.
Bovezzo non è proprio una delle cose che uno si ricorda prima. Penso, capito, d'Italia, cioè prima cosa di me è Bovezzo.
Bovezzo. Faremo una serata di testimonianza in cui Laura e Angelo, questa coppia di sposi, racconteranno perché sono così matti da venire da Brescia a venire in Basilicata, a passare un anno qua e lasciare il lavoro per fare questa cosa.
Un grande moto a luogo lì, grosso, molto grosso.
E quindi racconteranno un po' la loro storia e perché, poi magari ci facciamo anche un episodio del podcast, che bello. Fra un trasloco, una ristrutturazione, una sistemazione, un'oretta labora, una festa dei 10 anni di 5 Pane e 2 Pesci che faremo i primi di novembre, poi vi facciamo sapere, probabilmente zona Verona.
Pregate, perché stiamo cercando il posto, dovrebbe essere tipo un mega pub dove ci possono entrare tipo 300 persone e stiamo ancora cercando, anche lì grande modo al luogo.
Quindi in tutto questo riusciremo magari a fare anche un podcast dove Angelo e Laura e poi anche Marta racconteranno.
Sì, ma chi se ne frega? Sì, vabbè.
Niente, per fare degli spoiler, ma di che vuoi parlare? Io pensavo volevi parlare di questo.
Ma no, io voglio parlare del fatto che abbiamo trovato casa, ragazzi. Ah. Abbiamo trovato casa. Finalmente, sono 6 mesi che cerchiamo casa, abbiamo trovato casa. Abbiamo trovato casa, cioè chi non lo sapesse, chi è ancora più forestiero, noi siamo senza casa praticamente da diversi mesi perché il proprietario riserva l'appartamento in cui abitiamo. noi da contratto matrimoniale abbiamo deciso che non ci compreremo mai casa e che saremo sempre in affitto, sì. E quindi
da contratto con la banca, che non ci abbiamo i soldi in banca, allora
io sono contrario a fai mutui, io sono contrario a fai mutui, quindi cioè, non, va
sì,
bene,
ma meno male, perché non è che c'è qualcuno disposto a fartelo.
A chi sta alzando la mano dicendo ma così butta i soldi per l'affitto, informati meglio. Questo detto fra me,
sì, perché in Basilicata non paghiamo niente, non paghiamo 250 euro d'affitto.
No, non è vero, se ti fai i conti bene non è proprio detto.
Va bene, andiamo avanti.
Non è importante e non è neanche una questione di risparmiare, è questione che siamo in affitto perché siamo sempre stati in affitto, perché non abbiamo mai saputo dove abitavamo e quindi siamo sempre stati in giro. Questa è la verità più vera. Ora ci ritroviamo qua con i figli adolescenti che vogliono terminare scuole qui. E quindi rimaniamo qui e poi insomma la baita eccetera eccetera, quindi siamo contenti di rimanere da ste parti. Ma non è stato facile trovare l'appartamento,
per è stata un'agonia sti mesi,
che adesso non vi sto a raccontare, insomma follie normali, perché non abbiamo mica a Zurigo, a Freiburg o a Monaco che è difficile trovare l'appartamento, cioè c'ho 3.000 case vuote che però non affittano. Vabbè, alla fine siamo riusciti a trovarla proprio questa settimana, quindi questo qui grazie a chi ci ha accompagnato nella preghiera. Questo era proprio
sì, infatti il plin tanti plin, si sono ricordati
so
di questa
tanti
cosa,
veramente avete pensato a noi e vi ringraziamo, perché devo dire la verità, anche per noi che non abbiamo i superpoteri è pesante sapere che non c'è casa, ecco, insomma col proprietario ogni 2x3 dice, ma allora hai trovato? Eh no, non ho ancora trovato. Bene, questa qua è una cosa bella, ma che ha sollevato un punto fondamentale, cioè di questa cosa qua la volevo dire, perché il fatto di aver trovato casa ha sollevato una serie di dinamiche a casa nostra, e secondo me è interessante farci un episodio del podcast per discutere proprio di questo.
Sono felice di essere stata messa al corrente prima del rec, però va bene, dai.
Allora, la cosa... il punto che ha sollevato la questione, ce ne sono tanti, però il punto diciamo proprio chiave che ha sollevato la questione è stata questa casa che abbiamo trovato, sia lodato Gesù Cristo, non è la nostra casa ideale, ok?
No, non è proprio quello che ci servirebbe, diciamo così.
Non è proprio quello che ci servirebbe, perché noi lavoriamo a casa, registriamo i podcast a casa o nel furgone, insomma comunque lavoriamo molto a casa, abbiamo 4 figli. E non dico che vogliamo essere come i tedeschi che hanno una stanza a figlio, però tipo almeno 2 stanze per i figli e una stanza per lavorare e una stanza
per dormire
noi e un soggiorno, magari saremmo contenti di averlo. Quindi ecco sì, 4 camere da letto, che effettivamente sono tantissime.
3 camere da letto e uno studio, cioè non avere i figli poverini come stanno fino adesso in 4 in una camera, stanno un po'...
E invece abbiamo trovato, ma ogni volta abbiamo cercato appartamenti sempre così, sempre una stanza in meno abbiamo trovato di quella che volevamo, e sia quando avevamo un figlio, quando avevamo 2 figli, 3, sempre una stanza in meno. E questa volta quindi abbiamo trovato finalmente una stanza in più rispetto a come stavamo adesso, siamo sempre stati con 2 camere da letto, abbiamo trovato, anzi all'inizio stavamo pure con 1 camera da letto. Beh, comunque,
noi dormivamo in soggiorno.
Esatto.
Parentesi, per chi, lo diciamo per quelli che dicono non ci possiamo sposare, non possiamo fare il figlio perché non abbiamo la casa, cioè non fa
manco
niente,
noi.
Puoi dormire sul divano soggiorno, lo so, non è bellissimo, però vi garantisco che non siamo morti, noi siamo ancora vivi.
Quelle frasi del tipo che te lo compri a fare il divano letto, tanto lo usi soltanto una volta ogni tanto, no, ecco, noi abbiamo sfonnato perché abbiamo usato sempre noi. Detto questo, 3 camere da letto, di cui una però è proprio piccola, quindi praticamente sono 2 camere da letto e uno studio. E non era quello che ci serviva, perché no, ho bisogno di dividere un po' i ragazzi, che insomma poi adolescenza, tutte queste cose così, diciamo, ho bisogno dei loro spazi. E quindi invece siamo trovati che probabilmente ci sta una camera molto grande, che loro giustamente possono usare un 4, e una stanza molto piccola che giustamente si può finalmente usare come studio, quindi dove uno può lavorare magari, ecco, tipo... Ecco,
per esempio,
senza avere aeroplanini, macchinucce che te corrono in
fino
testa.
Adesso il tuo studio è una scrivania più piccola di 1 metro, minuscola,
nascosta dietro l'armadio,
l'armadio in camera, che è la stanza più piccola della casa. Vabbè, che è grande quanto il cucinino.
Questa è una breve storia triste, adesso mi lanciano 5 centesimi, grazie. Vabbè,
no, perché tutto si può fare,
no, si può fare tutto,
quindi
ecco. Questa cosa qua, diciamo, quindi da una parte la grande gioia di aver trovato casa, dall'altra parte mia moglie si era uscita con una mina di tristezza, una piccola, così, appena appena, una sfumatura di tristezza, no, voglio parlare
un
io.
Un po' di rabbia, dai.
Ah beh, c'è ancora
un po'
rabbia.
Di rabbia.
Ecco. Rabbia,
ho
odio.
Ho pagato tanto per avere la rabbia, mo ce l'ho.
Rabbia,
scusa,
odio, No.
No, un po' di rabbia.
Un pochino di rabbia perché, che cavolo, ma possibile che non riusciamo mai a trovare una cosa, capito?
No, che cavolo, dobbiamo fare l'ennesimo trasloco al palazzo a fianco e uno si sente, è un po' umiliante, ve lo dico proprio col cuore aperto, tanto siamo in tre che ci ascoltate, cioè è un po' umiliante dover essere cacciati di casa, una volta perché c'è la muffa, una volta perché un'altra casa perché dobbiamo cambiare lavoro, un'altra casa perché dobbiamo cambiare nazione, questa perché al proprietario, al figlio gli serviva la casa e quindi ce ne dobbiamo andare, e quindi ogni volta uno si sente cacciato di casa, sinceramente a 40 anni diventa umiliante, e dover essere costretto ad andarsene e accontentarsi dell'unica casa papabile, perché le altre erano improponibili in paese. Ce ne sono pochissime, quelle che
ragazzi,
ci sono improponibili.
Abbiamo visto case senza...
Che voi umani non potete immaginare.
Abbiamo visto case con i termosifoni ma senza la caldaia, cioè delle cose proprio...
No, delle cose improponibili.
Con le ringhiere
ma
che...
magari il problema era solo quello.
Con le ringhiere del barcone che mangiate, che se t'appoggiavi cascavano sotto. Cioè, delle cose proprio tipo...
Vabbè, andiamo avanti che a me mi viene il volto a stomaco senza certe case.
Cioè, veramente delle cose imbarazzanti.
Detto questo, è un po' umiliante perché uno si sente che per le scelte che fa... Ci sono dei momenti, sembra tutto bello e dorato, la nostra vita fantastica, però le scelte che uno fa per il Signore a volte hanno un prezzo anche negativo, no? Si pagano. Cioè, se Francesco avesse continuato a fare la sua carriera da professore universitario...
Vabbè, questa qua è la tua visione.
Sicuramente. Cioè, noi ci siamo ritrovati, per esempio, che per fare delle scelte di vita, di investimento sul lavoro, su di noi, ci siamo ritrovati all'estero per tanti anni. Quando venivamo in Italia, i nostri amici che erano più poveracci di noi, praticamente avevano tutti la casa, piano piano avevano tutti la casa di proprietà e il lavoro a tempo indeterminato. E noi invece eravamo rimasti, eravamo tanto cresciuti, però eravamo anche tanto rimasti come prima, cioè sempre precari, sempre senza casa e rosichi. Adesso che facciamo le scelte per il Signore, uguale.
Esatto. Quindi forse il problema non è il Signore, il problema siamo noi.
Aspetta. Uguale, nel senso che fai scelte controcorrente, che sicuramente quando le fai le scelte per il Signore, di sicuro non sono scelte per la comodità né per un interesse economico personale, e quindi se tu non investi in queste cose non te le ritrovi, ti ritrovi tutto il resto che secondo noi è la cosa più importante. Quindi tornassi indietro rifarei tutto uguale, però a un certo punto, quando per l'ennesima volta sei sfrattato da casa per un motivo X, cioè nessuno mai ci ha sfrattato, però ce ne dobbiamo fare l'ennesimo trasloco e devo andare in una casa X solo perché me ne devo andare, mi rode, cioè è umiliante, ma soprattutto mi fa stare male il fatto che noi abbiamo detto sarà l'occasione per trovare una casa più grande, perché comunque le nostre figlie più grandi, cioè hanno 16 e 14 anni, hanno proprio l'esigenza, e lo capiamo, di avere una camera per loro, cioè non vogliono stare insieme alla sorella di 4 anni e insieme al fratello di 11, cioè si vogliono bene e dicono no, dormiamo tutti insieme, però vorremmo avere un luogo per noi, con le nostre, non voglio stare in camera con i peluche,
di mamme.
Con le amiche che vengono in casa e c'hanno la cameretta con i peluche, cioè.
Ma quelle amiche che vengono in casa non si avvicinano?
Ah beh, li scoccia, e anche portare in casa un'amica è un problema, perché portano qui un'amica ma non hanno un luogo dove stare con un'amica, in grazia di Dio, perché quella camera è di altri tre fratelli, quindi non possono chiedere tu qui non ci entri, perché gli altri tre fratelli non sanno dove devono andare. Vabbè, detto questo, vedere comunque le figlie dispiaciute, cioè si sono messe a piangere, una si è messa a piangere per questa cosa e ci è rimasta male. Ci dobbiamo cambiare casa, che gli pesa, e per l'ennesima volta, un trasloco, e dobbiamo avere... E uno dice, rosica, e dice, signore, ma...
guardi?
E vedere comunque che in generale le nostre scelte gravano anche sui nostri figli, perché ci so cose che i nostri figli pagano, questo è inevitabile. Dici, ma dove sta la cosa giusta, cosa sbagliata? È una questione, secondo me, di scelte. Allora, la domanda è, tu cosa vuoi dare ai tuoi figli, tu cosa vuoi per la tua vita? Però ci sono momenti in cui si paga ed sono questi.
Vabbè, vuol dire un'altra cosa io.
Vai.
E di fronte a questo, io ero molto contento invece che avevamo trovato casa, perché almeno avevamo risolto un problema. E comunque alla fine, dai, non è manco... cioè non è brutta, non è proprio quello che ci serve, però non è brutta, insomma, quindi è già questo che non è brutta, è tanta roba.
No, perché... è una bella casa.
E quindi mi sono reso conto, ascoltando Alessandra, che giustamente c'è anche un lato positivo di pensare sempre al contrario, uno con l'altro, cioè io e Alessandra pensiamo sempre diversa, perché invece io, di fronte a questa cosa qua della casa, io ero contento, ero leggero, e ho pensato questa cosa qua. Vedi, ci troviamo in una situazione in cui viviamo talmente una libertà così grande che possiamo tranquillamente lasciare questa casa per andare in un'altra equivalente a cuor leggero. Cioè, io mi sento di non lasciare niente. E mi sento di non... Di avere il cuore leggero, di avere la libertà di poter chiudere la valigia e trasferirmi. Chiudere la valigia e andare un'altra parte. Ma questo chiudere la valigia è sempre una questione interiore, è veramente un problema di cose materiali, è proprio una cosa di attaccamento. E ho detto, vedi, ma noi non avevamo chiesto di vivere come pellegrini e viandanti senza possedere nulla di proprio? Che è la frase che stavo cercando su internet prima, quando mia moglie mi ha fatto il video, ha messo su Instagram ieri o qualcosa del genere, non lo so quando ha fatto. Ecco, che non ho trovato la citazione, se qualcuno ha la citazione corretta, dovrebbe essere quella di San Francesco, però non ho trovato la citazione corretta. Ecco, è proprio questo il fatto. Noi abbiamo chiesto di poter vivere così, come pellegrini e viandanti, senza possedere nulla di proprio, come vivevano i frati ai tempi di Francesco, come veramente insegna il Vangelo, con quella libertà dei primi discepoli, degli apostoli, che prendevano e lasciavano tutto e seguivano Gesù. Noi questo l'abbiamo proprio chiesto, noi, come patto matrimoniale.
Ecco, non lo chiedete perché poi si realizza, ve lo dico, cioè non, attenzione a come pregate, perché poi le cose, ecco, il Signore vi ascolta, è una minaccia.
Noi l'abbiamo chiesto e sono sicuro, proprio ho una convinzione proprio molto concreta, che tante cose che noi abbiamo fatto, tra offrire un caffè, tra fare 5 pane e 2 pesci, lasciare il posto all'università e tutte queste cose qua, nascono proprio da questo tipo di libertà. Cioè di avere così poco un attaccamento, non so come dire, non vorrei dire a dei successi, però a dei traguardi, ecco. Cioè, perché avere casa, sai, quella bella casa, è un traguardo, no? È una cosa proprio bella. Io apprezzo tanto le pochissime persone che conosco, ma proprio poche, che sono riusciti, diciamo, a costruirsi casa e però a rimanere col cuore libero rispetto a sta cosa qua. Perché di solito comunque casa diventa quel luogo dove tu ci hai investito tutte le tue energie, ci hai messo tutte le tue aspettative.
Devi pagare 30 anni di mutuo, cioè fino a 60 anni devi pagare il mutuo.
Ma non è quello, perché te la puoi sempre rivendere, però è proprio che ci hai messo le tue aspettative e perdiamo le giornate, gli infissi così, e il termosifone colì, e il battiscopa colà, e i mattonelle che mettiamo così e mettiamo così. Allora, ma fondamentalmente ce l'ho io la soluzione, sti cazzi, cioè questa è la cosa, è una grande soluzione, è in latino, ho citato, guarda,
sti cazzi,
no, questa è tradotta dal greco, perché ovviamente è di Platone originariamente questa frase. Quindi, come dice Platone, alla fine io sono un amante del design, a me mi piace da morire.
Per fortuna, perché se in famiglia c'ero solo io eravamo guaiati.
Stavamo vabbè, lasciamo perdere, che i tendine, vabbè, lasciamo sta. Io sono molto appassionato, quindi io ci tengo proprio e al gusto dei materiali e a un certo tipo di mobili o di pavimenti o di quello, di quell'altro. Però mai compromettere la mia libertà per questo, mai lo farei, mai. E se adesso mi dicessero...
Ma che vuol dire compromettere la tua libertà?
Attaccarci il cuore. Cioè,
se noi avessimo una casa, il cuore sarebbe attaccatissimo, per questo che Dio non ci ha da.
Cioè, questo sto dicendo. Cioè, sì, questo sì. Qua sto dicendo, cioè, che io sono molto appassionato di queste cose qua, anche di arredamento, non mi piace da morire. Cioè, infatti per me Pinterest è proprio...
Secondo me tu dovevi nascere ricco, te lo dico. Perché cioè, i ricchi hanno queste passioni. Cioè, pensa, io sono nata povera, proprio non mi è venuto... Secondo me tu una vena di ricco ce l'hai dentro, qualche nel DNA.
No, tu sei... guardate, proprio, ve lo dico proprio come... L'arredamento di mia moglie è semplicissimo, prendi una stanza, ci metti un tavolo e ci metti una bella lampadina in mezzo alla stanza, così
no,
quando stai seduto, quando stai seduto e ti fa ombra, o in qualsiasi luogo ti metti c'hai ombra di quella lampadina. È possibile.
Quella è mia mamma, dai.
E quella è tua mamma, ma tu hai preso da lei comunque. Vabbè, comunque, detto questo, però se fosse per noi, se fosse per me, ci attaccherei il cuore, invece quindi sono felice di potermi dedicare magari a queste cose, per esempio alla baita, abbiamo fatto un sacco di cose bellissime, ma il cuore è sempre stato leggero perché comunque era un luogo di ospitalità, era un luogo di esperienza anche per noi, anche se ci abbiamo vissuto. Non mai ho pensato che questa qua adesso ci costruiamo casa, capito? Perché comunque è 25 metri quadrati, quindi
non stai, ammazza che idea, no?
Non stai a dire che spesso a costruire casa, capito? Invece se noi ci mettessimo a costruire casa come si fa veramente, che te fai la casa così e 120 metri quadrati lì e te fai la camera per gli ospiti, mai invitato nessuno a casa tua, però la camera per gli ospiti e il garage con riconoscimento vocale, apriti garage e queste cazzate qua. Ecco, io penso che molti di noi ci perdono la vita appresso a queste cose. Ho detto un esempio che era la casa. Potrebbe essere un'altra cosa come il lavoro.
Un hobby, può essere un hobby. Andare in bicicletta può essere.
Però la casa è tanta roba, perché l'hobby della bicicletta lo puoi,
no,
sai
perché?
Puoi levare.
Perché la casa la riesci a giustificare davanti a tuo marito, a tua moglie o a tutti quanti. Invece l'hobby della bicicletta sei tu che...
Non lo so, comunque ci si attacca il
cuore. Che la casa ci serve.
Tante cose non si fanno perché c'è la casa. Cioè dovrebbe essere quel luogo sicuro.
Tante scelte non si fanno.
Questo qua voglio dire. Tante scelte non si fanno per quel tipo di stabilità. Capito?
Perché
poi,
c'è il lavoro fisso, perché c'è
poi,
la casa.
Esatto. Cioè, ragazzi, l'obiettivo non è stare tranquilli. Questo volevo dire, Cioè, lo dico qua, lo potete scrivere sopra.
No, nel senso che se il tuo obiettivo è stare tranquilli, stare tranquillo va benissimo.
L'obiettivo non è stare tranquilli per nessuno.
Se il tuo obiettivo invece è avere una vita piena, allora stare tranquilli non fa parte del pacchetto.
No,
c'è una brutta notizia.
Perché tu puoi anche abitare nella stessa casa per 75 anni, però è un punto d'appoggio e può essere arredata in maniera... Infatti queste persone vi dicevo che c'è una casa bella, ma che invece fanno scelte ugualmente che si mettono in gioco, mettono al primo posto questo, cioè la casa è un punto di appoggio, è una necessità, ma non è il fine. Ecco, vabbè, insomma, volevo semplicemente dire questa cosa qua, che per tanti di noi, cioè io non sarei capace a vivere con questa libertà, quindi per tanti di noi non avere questo tipo di stabilità, avere questa precarietà di dover andare via e trovarsi in un luogo che non è ideale, è una grande opportunità. Noi veramente il Signore ci fa un regalo nel cacciarci di casa, nel farci trovare una casa che non sia ottimale. Ci ha sempre fatto un grande regalo. E ragazzi, che ci siamo sposati e stavamo in un
un bilocale,
era un monolocale allargato, diciamo così, c'era un monolocale con una L, diciamo, e però là è nata Chiara, quindi evidentemente era troppo piccolo.
Dovevamo spostare il passeggino per aprire l'armadio, questo era il livello
Quindi siamo andati a Strasburgo e lì, cavolo, là c'avevamo una figlia, quindi avevamo bisogno di averci, no, la camera da letto, così. No, abbiamo trovato un bilocale, una camera da letto e un soggiorno, così la bambina dormiva in soggiorno e dormiamo in camera da letto. Ma quando è nata Maria eravamo noi che dormivamo in soggiorno e loro dormivano in camera da letto, perché se no non si poteva fare niente, che quando loro si mettevano a dormire alle 8, perché i bambini neonati vanno a dormire alle 8, ragazzi.
Non tutti la sapevano questa
non
cosa.
Non tutti ancora lo sanno, e ve lo dico io, perché se no non ve lamentate che...
No, ma il mio si sveglia, il mio vado prima dell'una, siete
e, mi
stati
era
bravi.
E mi nonno era un flipper, dai, per piacere, andiamo avanti. Quindi lì siamo stati costretti a dormire in soggiorno per tantissimi, 9 mesi, 10 mesi, non mi ricordo.
2 anni e mezzo abbiamo dormito così. Solo il primo anno abbiamo dormito nella camera nostra.
Così tanto è stato?
Sì, questo l'ho sfondato.
Vabbè. E quando poi siamo andati a Freiburg, dici, là a Freiburg
finalmente
abbiamo due figli, c'ho il posto da professore e tutto quanto, mo ci avremo una casa come Dio comanda. No, la casa era bella, c'aveva il giardino, a parte che abbiamo ristrutturato noi sta casa praticamente. Col sutore
faceva
da
schifo
da
questa casa, però
questo è un grande,
è light, diventata bellissima,
un grande leitmotiv. Però stavolta c'avevamo una camera letto in più, però l'altra camera letto era minuscola, era, cioè quando poi abbiamo messo inizialmente la camera letto piccola l'abbiamo data un'altra volta ai bambini e noi siamo presi la camera normale, però poi quando i bambini sono diventati tre abbiamo messo loro una camera normale e noi stavamo in questa camera in cui praticamente ci stava il...
L'armadio toccava la punta del letto.
Praticamente per andare a dormire...
bisognava saltare.
Per andare a dormire erano 3000 siepi
non
praticamente.
C'era, non c'era il passaggio.
No, dovevi saltare...
Ma
chissà,
noi, non ci, ma noi non ci possiamo sposare perché non abbiamo i soldi.
Allora, fate anche voi 3000 siepi così almeno... E poi siamo arrivati qua in Basilicata che dice vabbè dai qua veramente...
E qua ci possiamo permettere, qua siamo ricchi.
Qua siamo ricchi, possiamo fare qualsiasi cosa. Che là pagavamo 1000 euro d'affitto, qua pagavamo 250. E niente, sempre due camere da letto, almeno tutte e due di grandezza normale. Anzi una bella grossa dove stanno i bambini.
Detto, vabbè. Io volevo dire un'altra cosa invece.
Chiudevo tutto questo pippone del nostra...
Sì.
No, perché uno a volte, capito, pensa, idealizza, capito? No, c'è niente da idealizzare. Cioè, la vita è fatta di camere da letto troppo strette. O sempre una camera da letto in meno. Questo ci potrebbe fare una maglietta, una camera da letto in meno. E quindi continuiamo... No,
guarda che sono pochissime persone che hanno questo problema. Cioè, nessuno ha 4 figli.
Continuiamo su questa scia che abbiamo sempre una camera da letto in meno... però la casa è sempre un po' più grande, quindi vedi sia la benevolenza del Signore che ci fa allargare la casa e sia vedi il fatto che però ci tiene sempre un po' lì, capito, sul chi va là. E questa, ragazzi miei, è una cosa buona. Quindi chiudo tutto sto pippone, non so se vi è interessato o non vi è interessato, se mi sono mangiato le parole. Quello che so è questo: se il Signore ti sta facendo un attimino, ti sta stringendo, non so se vedete il segno con la mano, le parti quelle che fanno un po' più delicate, te le sta spremendo, ti fa bene, è sano, ti tiene vigile, ti tiene bello, bello con l'occhio attento a quello che devi fare.
Alla realtà.
Questa è una cosa buona.
Io voglio fare un PS perché so che arriverà subito questa domanda e la rispondo prima alle mail.
Ma la televisione non ce l'avete?
No, non ce l'abbiamo. Noi la sera abbiamo altro da fare.
Non ve l'hanno spiegato come funziona?
No, ce l'hanno spiegato.
Ma non l'abbiamo capito.
L'abbiamo capito. E volevo fare invece, volevo rispondere a una domanda che so che ci sarà. La domanda è: ma non pensate che le vostre scelte comunque che implicano delle rinunce non siano adatte ai vostri figli? La risposta è questa. Sicuramente è una rinuncia. Avere meno soldi, abitare nel paesino sperduto della Basilicata, frequentare le scuole che ci sono qui.
Comunque, avere meno soldi stiamo bene, cioè non è che...
Sì, grazie a voi che ci finanziate, non ci manca niente, perché abitiamo in Basilicata.
E possiamo fare Oret Labora, possiamo fare la baita.
Oh, mi raccomando, per Oret Labora siate generosi, perché qua bisogna...
Non abbiamo detto come è finanziato Oret Labora.
Sì, no, siate generosi come al solito, siete sempre generosi, ma siate generosissimi perché qua... Dobbiamo finanziare tutto sto Oret Labora e dobbiamo aggiustare un po' la casa della zia che ci presta per far dormire Marta. E poi domani ho l'appuntamento con l'ingegnere e con la ditta e con l'architetto per fare un preventivo per ristrutturare sopra la cappella la casa che abbiamo comprato di provvidenza grazie a voi. E...
quei 400.000 euro di casa che abbiamo comprato a Castronova nel bosco del Pollino. Vai.
Quella casa da 5.000 euro, non so se vi ricordate la storia. E quindi per ristrutturare, quindi, cioè, questo è il momento proprio di essere tanto generosi, ve lo dico, grazie.
Tutta la provvidenza che adesso noi raccoglieremo da settembre in poi sarà tutta per portare avanti questa esperienza di comunità alla Baida.
Ci sarà la provvidenza per questi ragazzi.
Non l'abbiamo detto, adesso lo incominciamo a dire, però Oret Labora è sempre finanziato da Offri un Caffè e adesso anche questi ragazzi che verranno a vivere...
A fare un Oret Labora di 9 mesi.
Di 9 mesi e poi saranno coinvolti in tanti progetti sia di 5 mezzo pesci, che della parrocchia qui lavoreranno per la vigna del Signore, ma saranno finanziati da Offri un Caffè. Quindi
sono, ecco, arrivate braccia finalmente.
Sappiate che tutto quello che voi diciamo lasciate lì a Offri un Caffè è tutto per portare avanti questi progetti.
Quindi la domanda è: ma i vostri figli non cioè vi sembra giusto far pagare queste cose ai vostri figli? Allora no, non mi sembra giusto. Allo stesso tempo però la vita è una scelta, cioè c'è fra scegliere voglio sperimentare, cioè, allora le chiacchiere stanno a zero, cioè,
come dice qua quello che vende i cavalli
allora se uno vuole dare qualcosa ai propri figli, con le chiacchiere sicuramente non ci riesce, con l'esempio qualcosa potrebbe arrivare, ma se tu sei e vivi quello in cui credi, forse c'è qualche chance in più. Cioè, diciamo, io credo in questa terza opzione, noi crediamo in questa opzione 3, cioè vivere quello in cui tu credi ed è questo quello che rimane ai figli, cioè chi sei tu.
Poi devo fare degli esempi.
Sì, puoi fare gli esempi. Quindi per noi la cosa più importante è rispondere alla nostra chiamata di sposi e ogni matrimonio, che diciamo sempre questa frase, ha una missione. Noi ci sentiamo che la nostra missione è la nostra famiglia e la nostra famiglia è allargata, cioè diventa, la missione di tutti è diventare genitori di altri, generativi, ecco. Diventare persone, indipendentemente se ti sposi, se non ti sposi, se ti consacri, se rimani single, se c'hai figli, se non vengono, ognuno di noi è chiamato a essere generativo. In questa missione noi abbiamo capito che per vivere tutto questo abbiamo bisogno di una vita semplice e ci teniamo a vivere la fede in maniera, per noi, per come siamo fatti noi, non è che tutti devono fare così, però per come siamo fatti noi. Vogliamo vivere, vogliamo veramente crederci fino in fondo e viverlo fino in fondo e quindi abbiamo rischiato tutto per questo. È da qui che nasce anche 5 pane e 2 pesci. Ai nostri figli è questo quello che vogliamo dare, cioè questo che noi vogliamo essere, questo che noi vogliamo vivere e questa per noi è la cosa più importante ed è questo quello che vogliamo dare ai nostri figli, nel senso che non è un'eredità. Ma è quello che i nostri figli respirano e vivono oggi. Ed è vero che c'è un prezzo da pagare ingiusto, ma bisogna fare una. Nella vita però ci sono delle scelte e avere la casa grandissima, vivere a Freiburg con le scuole spettacolari e fare le esperienze di 5 pane e 2 pesci e avere e che i nostri figli entrino a contatto con questi ragazzi che sono diventati per loro fratelli maggiori e che hanno aperto la mente, il cuore, la loro vita e vivono in un modo proprio di un'accoglienza incredibile i nostri figli, tutto non si può fare. Non si può fare tutto, quindi bisogna scegliere delle cose si può, si deve, abbiamo fatto una priorità di cose. La priorità di cose per noi è vivere una vita piena con i nostri figli, cioè non è che
In
questo
Cristo.
in Cristo, cioè non è vivere un progetto noi e i nostri figli lo subiscono. No, tutti insieme, lo viviamo tutti insieme nel bene ma anche nel male, anche nelle rogne. Le rogne sono che a volte ci sono meno soldi, che a volte ti devi vivere in Italia, che a volte devi accontentare la casa così, che i genitori non sono sempre a loro disposizione e a volte per loro questa cosa non è, è pesante. E invece godi del fatto che la tua casa è sempre piena di persone, che ci sono esperienze fortissime che ti cambiano la vita, che hanno l'occasione di incontrare Cristo, che queste persone sono delle figure importanti per loro di riferimento. E sono cose grandi, c'è cioè un modo di vivere la vita diverso, diverso, dove si può ragionare, dove non è già scritto, ma è tutto un cammino. Costa delle cose, quindi non è che segui il Signore e puoi avere tutto, no? È sempre comunque una scelta di priorità. Poi il Signore ti ricompensa veramente 100 volte tanto. Lo so, sono certa che in paradiso ce l'avremo la casa da 300 metri quadrati, però io ci credo fino in fondo, fino all'ultimo respiro.
Vabbè, c'è una
Ma
cosa.
alla fine uno si rende conto. Uno si rende conto, cioè i nostri figli, per esempio, il fatto della casa, una certa hanno detto sì, vabbè, però preferiamo comunque stare qui e avere quello che abbiamo.
Il problema fondamentale è questo, che a volte confondiamo il nostro cammino di vita, lo confondiamo con un cammino di perfezionismo, perfezionamento, o cercare di stare sempre un pochino meglio, la coppia che assicura il giardino sempre più verde, ma la coppia di sposi, per dire una, insomma, che è quella che ci tocca di più e più da vicino, la coppia di sposi non è chiamata a cercare di avere il giardino sempre più verde. Ma la coppia di sposi è chiamata a essere sempre più generativa in Cristo e basta. Poi, se il giardino brocia, cioè se il giardino è bruciato e non cresce l'erba per qualche motivo, no, o c'è sta il mattonato, è uguale. Non dobbiamo costruirci una comodità qua, dobbiamo dobbiamo costruirci una comunità là. Non so se mi avete capito. Non è che lo devi
sei
vedere...
musulmano.
Come fatto?
Troverai
a
tante mogli perché non mangi la carne di maiale.
Cioè, il fatto è questo: che non si tratta di posticipare o fare finta che allora, sai, ah, voi pensate così perché siete frustrati e quindi vi accontentate di un domani che non esiste. Non è questo. È aver fatto...
No, vivere un oggi pieno che però uno si rende conto che, per quanto a me mi rode, cambia casa, però uno si rende conto che è una stupidaggine, che alla fine una cosa fondamentale della vita è che avere casa quando c'hai 40 anni è una cosa fondamentale, sei l'unico cretino che ancora non ce l'ha, però è una stupidaggine, questa è la verità, e che le tue energie le vuoi spendere oggi, ieri, oggi e anche domani, le vuoi spendere per qualcosa di grande, per qualcosa di generativo, che poi qualcosa di grande non vuol dire fare grandi progetti, no.
Qualcosa di vero...
Vuol dire qualcosa di vero.
Non stiamo citando di The Sun.
No. Ciao,
ecco,
The Sun.
Vi volevo fare due o tre esempi, perché mi sono successi proprio adesso, uno appresso un altro, sono rimasto, io che sono effettivamente forse un po' critico nei confronti
no,
dei miei figli, forse.
Non è vero, io posso negare tutto.
Va bene, non lo sono. E, invece mi sono successe 3-4 cose, una appresso un altro, che mi hanno completamente azzerato. E le 3-4 cose sono queste, che riguardano... ognuno una cosa, ognuno dei miei figli, no? Mi sono reso conto di come, per esempio, Chiara, la più grande, sia stata capace di prendere un biglietto del pullman, partire e andare a Vicenza, per poi andare al Joy Fest insieme a Marta, e sapersi divertire e stare lì, conoscere gente, conoscere Riccardo appunto De Desan per dire una cosa, o conoscere Margherita Asta, o vedere i ragazzi di Fraternità di Don Alberto, scusami, mi ero perso il nome.
Chi lo chiama Don Alberto Ravagnati come il prosciutto?
Don Alberto Ravagnani. E, ciao Don. Ecco, il fatto che lei abbia avuto la possibilità di conoscere queste persone, e anzi, che era lei era già conosciuta da queste persone, e che semplicemente si trattava di incontrarsi, e che poi da lì è andata a trovare i nonni in Valle d'Aosta, e poi se n'è tornata, e si è fatta il pieno di esperienze, di cose. A 16 anni lei ha saputo godere e gestire tutto questo, e questo è un grande frutto. Cioè, ci sono pochi ragazzi di 16 anni che sanno fare una cosa del genere, e
da soli
e che hanno la possibilità di raccogliere a piene mani tutto questo, perché appunto lei è andata al Joy Fest perché ci stava Marta, e Marta ci stava perché Oretta Labora, e anche lì è stata sempre davanti con Margherita sotto al palco, perché
Margherita ha organizzato
l'evento quello
in Sicilia
che c'è in Sicilia,
quindi ha fatto conoscere The Sun, quindi
un network di cose. Cioè, io sono rimasto stupito che lei tutto si è presa, cioè tutto quello che c'era da prendere si è preso, e io dico: mazza, oh, brava, ti riprende tutto. Maria ha girato invece un cortometraggio qua in paese, dove il regista era sbalordito, diceva: io non, cioè, ha una bravura nel recitare, ha una classe, ha una capacità espressiva, cioè è una cosa fuori dal comune. E io dico: porca la miseria. E poi sa montare, perché nel cortometraggio andrà un pezzettino del nostro Cammino di Santiago, un piccolo video di 3 minuti che lei ha montato per questo cortometraggio. Lei ha girato e lei ha montato. Dice: ma lei sa montare benissimo, sa raccontare.
Poi ci vediamo a Torino alla presentazione di questo
corto.
Film corto.
E
siamo anche noi, purtroppo.
Sa raccontare le storie, sa fare questo, sa fare quest'altro. Io dico: porca la miseria, questo. Ma guarda, questa figlia mia si è presa a piene mani tutto il fatto che i genitori stanno sempre in mezzo a microfoni, telecamere, montaggi, cose, fotografie.
Per lei quindi è normale tutto questo.
E lei se l'è preso, però vedi, Chiara non se l'è presa questa cosa qua, Chiara si è presa altro. Invece Maria si è preso questo, e lei si trova a 14 anni che ha una capacità creativa, espressiva, di fantasia, di stare... No, incredibile, incredibile. E col fatto che c'erano degli attori che erano stranieri, immigrati, che facevano parte di questo cortometraggio, lei era incuriosita, era incuriosita di conoscere, di parlarci in inglese, con quel poco inglese che sapeva, e aveva questa curiosità anche perché lei ha sempre respirato il fatto di stare insieme a altra gente. Perché ora è Trabora, perché i corsi, perché la gente che viene a casa nostra, tutte se... per lei non è una novità. Lei non è straniera nel incontrare nuove persone. E quindi quando è stata là si è cercato, col fatto che il papà appunto è mezzo zingaro e va in giro e parla inglese pure con i cani, spagnolo e francese e tedesco, quella, lei è normale che uno si esprime con qualsiasi cosa che c'ha lì per lì la possibilità di esprimersi. E poi ci sta Samuele, che mi ha dato la morte per questi videogame, queste cose così. E noi, vabbè, non abbiamo la televisione, non abbiamo la PlayStation, ma non è una specie di, come si dice, un programma, no? Uno statuto programmatico, un manifesto contro le tecnologie, che non lo so, io la console non ce l'ho mai avuta per giocare, a giocare ci ho giocato poco.
Vabbè, non ci è mai venuto in mente, lui non l'ha mai veramente chiesto e alla fine non ce l'abbiamo.
Adesso però si rende conto che è l'unico...
se lui la volesse avere...
È l'unico che si trova che non c'ha niente così. E siccome il papà è un nerd di quelli veri, e gli ha installato Linux sopra un portatile, ragazzi, un portatile fantastico, però di qualche anno fa, e quindi l'ho pagato 100 euro. Qui ci ho installato Linux e in cui ci ho messo RetroArch, che praticamente sono tutte le console vecchie, Nintendo vecchi, Double Dragon, Street Fighter, tutto si è ingarellato con sta roba a palla. Ma soprattutto, siccome lui non c'aveva sti giochetti, non c'ha il cellulare, non c'ha questo, non c'ha quell'altro, lui annoia, perché l'estate è il grande momento della noia. Cioè, un bambino proprio sano d'estate si annoia. Si diverte.
Ci sono tante ore di noia.
Si diverte, incontra gli amici, fa nuove esperienze, va in bicicletta, scopre i posti. Ma secondo me la noia è uno di quei momenti, proprio quella canicola, no, dei due pomeriggio che non sai che fa, no? Samuele in quest'estate si è letto 2 libri al giorno. Tu dici che si è letto le favole. No. Si è letto tutti i libri dei Magri che ci stanno qua, i gialli, quelli del commissario francese. Si è letto, non so, mi ricordo più che altri.
Hermanès si è letto l'altro giorno.
Si è letto Robinson Crusoe. Si è letto de tutto. Qualsiasi libro che trovava se lo leggeva. E la cosa impressionante è che lui se ne legge 2 al giorno. Cioè lui si legge Agatha Christie, i 7 piccoli indiani, in un pomeriggio. E dico, ma non è possibile, non capisce le parole.
Salterà le pagine. E invece,
e invece una sera si è messo a leggere, vicino a me sto leggendo Il Signore degli Anelli da 7 anni e mezzo.
Quanti anni so che leggi sto?
E mi stavo dando gli ultimi esami di fisica quando ho cominciato a leggerlo.
Scorreva l'anno 1900.
Stavo facendo meccanica statistica, infatti. E quindi lui si è messo vicino a me e stavo col Kindle, quindi io leggevo una pagina per volta, arrivato a metà pagina mi faceva, io ho finito, giri? Io sono ancora a metà pagina. Quindi lui legge alla velocità doppia e poi è capace di leggere per, non so, 4, 5 ore, 6 ore di fila.
Sì, ma non è che non esce con la bici, esce tutti i pomeriggi.
E poi esce con la bici, esce questo.
Sì, non è che sta a casa a leggere.
Allora, se questo non è outstanding, non è una cosa... Io non so che ci farà con questa sua capacità, ma è una cosa impressionante.
Niente, rimarrà da solo perché, ma vediamo in mezzo con chi deve condividere Agatha Christie.
È una cosa impressionante, cioè io non riesco...
Sarà un bambino emarginato e bullizzato.
Sì, probabilmente.
Adesso
bisogna insegnargli a menasse. Vabbè, e poi Rebecca c'ha 4 anni, la gente gli casca la mascella per terra perché Rebecca dialoga con le persone grandi.
E ci obbliga a ballare le tarantelle a tutte le feste, tutte le sere. Cioè ci obbliga, ci tira al centro della piazza dove ancora non balla nessuno, noi due che siamo imbranati, a ballare le tarantelle.
Ci stava a imparare pure noi a ballare, che sta appresso a Rebecca.
Vabbè, questo per dire una cosa soltanto, che respirare una vita piena ti porta a essere pienamente te stesso.
Io non voglio dire che i miei sono meglio degli altri, i miei figli sono meglio degli altri.
No, perché se ci state una settimana insieme rendete conto che non è così.
Io volevo soltanto dire una cosa. Io che sono molto critico con i miei figli, ho avuto 3-4 cose di fronte a me incredibili, tutte una pressa un'altra, che mi sono reso conto, e che dico, porca la miseria, sì, è vero che non c'hanno la camera come dicono loro, che non c'hanno la casa come dicono loro, che non hanno fatto le scuole come dicono, come diciamo noi, e... però porca la miseria. Oh.
Cioè è vero che hanno, le nostre scelte hanno avuto tante rinunce nei loro confronti e anche delle sofferenze, perché trasferirsi in Italia è stata una grandissima sofferenza. Però è vero pure che vivere questa vita in questo modo, dove noi ci sentiamo di vivere una vita piena, è come se desse la libertà a loro di vivere una vita piena. E noi ci siamo resi conto in questo ultimo mese estivo, perché prima siamo stati completamente assenti praticamente, in questo ultimo tempo ci siamo resi conto di quanto loro davvero, che stanno crescendo, stiano vivendo una vita proprio piena, dove sono loro... per chi sono loro, e questa cosa qui è stupenda, cioè questo è un modo per
e non perché siamo bravi genitori, attenzione, non perché siamo bravi genitori, perché ci sono certi account di Instagram di pedagogia che io ascolto e dico ma noi non famo manco, cioè ma manca la metà di queste cose, anzi noi facciamo il contrario.
Vabbè, i vicini ti testimoniano
che, sì, che urla, facciamo cose, scarpe che volano dalle finestre, qualsiasi cosa succede. Ecco, quindi noi non siamo, non è perché noi siamo bravi genitori, attenzione, noi siamo pessimi, pessimi.
Aspetta, però devo
genitori.
Dire...
però cerchiamo la verità e la verità vi renderà liberi. Citazione biblica, non la dico perché sennò faccio la figura di...
perché non la sai?
Perché guarda... non la so. Quindi,
la dice perché non la sa.
Citazione del Vangelo, cioè è così, la verità vi farà liberi. E loro respirando questa libertà, arrivati al momento opportuno, questa libertà loro se la stanno prendendo piano piano, ognuno a modo suo, eccetera eccetera. Però ragazzi, questo è il punto: al dubbio di che scelta devi fare, non devi fare, eccetera eccetera eccetera, devi cercare la verità sulla tua vita, la verità su Dio, la verità sul mondo, tutto il resto viene di conseguenza.
Devo dire una cosa...
E la vita è fatta per essere spesa, perché io non so se mi devo consacrare, mi devo sposare, non lo so che devi fare, la vita deve essere spesa, quindi decidi che devi fare.
Voglio dire una cosa, perché so che ci sono tante persone anche sposate che ci ascoltano, coi figli, che è questo. Essere dei bravi genitori non è... noi abbiamo tanti esempi di tanti ragazzi, ma anche nelle nostre vite, non è non dire mai...
Cazzo.
Una brutta parola, o non essere offensivi, o non mandarli mai a quel paese, perché noi non ci riusciamo in questo. Questo non lo so se è fattibile, ma nel nostro caso è difficile. Però quello che so che conta più di non dire le cose giuste o di fare le cose giuste è che il bravo genitore è quella persona... cioè i figli sono quelle persone che ti danno l'occasione di diventare chi vuoi essere veramente, perché per dire a loro qualcosa, per trasmettere a loro qualcosa, devi essere tu, questo è. Cioè se tu vuoi trasmettere serenità, tu devi lavorare sulla tua serenità. Se tu vuoi trasmettere serietà nelle cose, fermezza, costanza... tu devi imparare a essere costante, perché le parole e le chiacchiere, come devo dire, tutte le cose che li puoi raccontare stanno a zero. Quando diventano adolescenti, vi garantisco, stanno a zero, cioè non serve a nulla. Quindi quello che serve è non aver paura di fare quello in cui crediamo veramente, ma vivere una vita fino in fondo. E questo i nostri figli... i vostri figli, insomma i figli lo respirano, ed è da noi che lo possono imparare. Non aspettate che lo devono imparare in parrocchia, lo devono imparare a scuola, lo devono imparare nello sport. Siamo noi che lo dobbiamo trasmettere vivendolo, tutto il resto sono chiacchiere. Con questo concludiamo, perché già siamo stati tanto lunghi.
Dico solo a chi si sta domandando che fine ha fatto la newsletter, io pensavo motivate...
è vero, la newsletter!
E io pensavo motivate voi.
Niente, nessuno ha scritto della... si è lamentato, vuol dire che non gli interessa.
No, secondo me gli interessa, però adesso mo con calma.
Anch'io avevo completamente... proprio...
Allora, io vi faccio un pronostico così, poi non ho firmato nessuna cambiale ancora.
La prossima volta che respireremo sarà a metà dicembre, te lo faccio
allora,
il pronostico.
Secondo me, tutte le cose che abbiamo secondo da fare. Me la newsletter parte verso metà ottobre. Ecco, voglio essere...
Però Rete Labora parte la newsletter.
Sì, Corbio, mentre facciamo Rete
Labora... Contateci.
Allora, vabbè, insomma, verso quei giorni là. Invece Real Men, secondo me, anche qui non ho parlato con Emanuele perché sta straimpicciato la raccolta delle mele, secondo me, detto proprio di cuore, secondo me Real Men
parte a gennaio,
a novembre, secondo me Real Men riparte,
Real Men a gennaio,
Real Men riparte a novembre, non so se ci scappa una newsletter dei Real Men da qua a novembre, può essere che ci scappa, quindi il mio consiglio da darti è questo, innanzitutto vatti a scrivere 5p2p.it, te vai a scrivere alla newsletter, poi sotto trovi anche le iscrizioni per Oretto Labora, vedi che devi fare. E per Real Men uguale realmen.it, scritto realmen.it, tutto attaccato, e lì puoi iscriverti alla newsletter. Quando succederà qualcosa, di sicuro lo saprete se siete iscritti, sicuramente. L'età per partecipare a Ora et Labora 18-35. Questa è l'età, diciamo, l'età media è 25 anni, quindi 35 anni già sei un po' fuori media. Se c'è più di 35,
già chiamiamo, diciamo, dopo, a un certo punto chiamiamo quelli che hanno 35 anni.
Perché l'età media è veramente, veramente bassa, e c'è sempre qualcuno un pochino più grande, appunto sui 35 anni, che viene, però vi assicuro che l'esperienza è più pensata per i ragazzi, quindi non è questione di fare, è proprio del tipo di ambiente che ci sta. E poi dovete far scrivere i ragazzi, perché non si può sentire che se scrivono tutte le ragazze, ma vi volete muovere, ma vi volete svegliare?
Real Men, fai Real Men, scusa, Real Men che ascoltano il podcast, dove sono?
Ma volete svegliare, volete scrivere tra bora, volete venire a far vedere muscolo, il sudore, la puzza quella vera, e dai. Vabbè, invece il podcast direi che è partito, quindi penso che lunedì prossimo, che però siamo in viaggio, chissà quando lo faremo.
Lunedì prossimo saremo in viaggio, però magari anche se con ritardo lo faremo.
Lo faremo, secondo te?
Sì, vabbè. Io ho fede in te, io credo in te.
Grazie. Ragazzi, buona settimana, un abbraccio forte.
Dai,
ciao.
Ragazzi, questi giorni vi condividiamo che siamo in vacanza, sarà bellissimo.
Ciao.
Ciao.